Prova, prova, si sente?
Sì, bene,
Sentite?
bene. Sì,
Si sente?
ok.
Ok. Carissimi fratelli, sorelle, amici, voglio salutarvi calorosamente nel Signore. Sono contento questa mattina di
Leonardo,
rivedere
scusate.
tanti cari fratelli e sorelle che conosco,
Leonardo,
altri nuovi. Sì?
scusa un attimo, non ti si vede la faccia, il viso, il volto?
Adesso?
Sì, perfetto. Ok, grazie Leonardo, scusa.
Allora, fratelli e sorelle, vi abbraccio tutti quanti nel Signore dopo questi bei momenti di lode, adorazione al Signore. Ora è il momento dell'ascolto della parola di Dio. Quando mi accinco a predicare un messaggio da parte del Signore, penso tanti versi della parola di Dio, ma uno in modo particolare, Ebrei 4:12, quando l'autore della lettera agli Ebrei dirà che la parola di Dio è vivente ed efficace ed è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima, dello spirito, delle giunture, delle midolle e giudica i sentimenti, i pensieri del cuore. È bello fermarci nel nostro viaggio. Il popolo di Dio è in cammino verso il cielo, verso la gloria, verso l'eternità, e durante questo viaggio il Signore permette delle soste, come questa mattina, perché noi possiamo lodare, adorare, ringraziare il Signore e anche momenti di ascolto della parola di Dio. Sappiamo che la fede nasce, cresce attraverso l'ascolto, e poi il Signore promette le sue benedizioni sulla Chiesa riunita insieme. Pensiamo ad un verso molto bello, una grande promessa del Signore, come viene ricordato in Esodo 20, la seconda parte del versetto 24. È Dio che parla e dice: in qualunque luogo farò ricordare il mio nome, verrà ricordato il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. Una grande promessa. Che dire ancora del Salmo 133? C'è la benedizione di Dio sulla Chiesa riunita insieme. Che dire ancora della bella promessa di Gesù in Matteo 18:20? Dovunque due o tre sono insieme, io sono là in mezzo a loro. E sappiamo che mentre la parola di Dio viene predicata, se il nostro cuore è aperto, disponibile, preparato, certamente Dio toccherà i nostri cuori. Pensiamo ai due discepoli sulla via di Emmaus, quando hanno potuto dire: non ardeva il nostro cuore mentre egli, Gesù, ci parlava e ci spiegava le scritture. Non dice ancora Davide: mentre meditavo, un fuoco si è acceso. E la mia preghiera a Dio che la parola che annunceremo questa mattina possa recare beneficio, ristoro, edificazione alle nostre anime, a coloro che appartengono al Signore da poco, molto tempo, ma anche un messaggio di richiamo, di sprono, di salvezza per qualcuno che non ha ancora aperto il suo cuore al Signore. La Bibbia, la parola di Dio, dirà l'Apostolo Paolo, l'Evangelo. L'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Questa parola, la parola di Dio, come abbiamo detto prima, è vivente, potente, ha il potere, la potenza di trasformare, cambiare, rinnovare sempre di più in bene la nostra vita. Prima di leggere qualche verso della parola di Dio, voglio chiedervi: abbiamo tutti la dinamite? Io la chiamo la parola di Dio, la dinamite, come dice Paolo. L'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Adesso vi farò ridere di un fatto accaduto qualche anno fa. Spesso andavo, adesso sono 2 anni che non vado nella zona di Napoli per motivo del coronavirus. E mentre mi trovavo l'ultima volta una carissima sorella mi dice, lei aveva ha un bambino di 5-6 anni, 4-5 anni, e mi dice, fratello, qualche giorno fa ho detto a mio figlio, Gennari, mo venu fratello Leonardo la torre da Apricena. E il figlio dice, ah mamma, chi è quello là che te ne sembra a Bibbia in Arte? E dice, sembra dinamita, dinamite. È bello anche ascoltare dai bambini queste cose, la parola di Dio e la dinamite, la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Apriamo, fratelli e sorelle, la nostra Bibbia e leggiamo un verso come inizio del nostro messaggio di questa mattina, il capitolo 19 del libro dei Salmi, il versetto 1, un verso che certamente voi conoscete molto bene, lo ricorderemo diverse volte nel corso del nostro messaggio questa mattina. Salmo 19, versetto 1. Il titolo del nostro messaggio è I libri di Dio, o se volete un altro titolo, Alcune prove dell'esistenza di Dio. Dice così la parola di Dio: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Abbiamo davanti a noi un grande versetto della parola di Dio. I cosiddetti atei dovrebbero riflettere su questo verso della parola di Dio. Molti dicono di non credere in Dio pur festeggiando Pasqua, Natale, pur avendo un crocifisso al collo. Ecco alcune delle loro affermazioni. Come posso credere che Dio esiste veramente? Dove sono le prove che Dio esiste? Nessuno ha mai visto Dio, nessuno è venuto dall'aldilà. Se Dio esiste, perché permette che muoiano degli innocenti? Perché ci sono le guerre? Perché c'è il male nel mondo intero? Se Dio c'è, perché non interviene? Dov'era Dio quando è crollato il ponte Morandi? E poi altri dicono, io sono come Tommaso, il discepolo degli Evangeli, quando ha detto a Gesù, se io non vedo, non credo, ha detto agli altri discepoli, ma dimenticano queste persone la seconda parte del versetto, quando Gesù ha detto, beati coloro che non vedono e credono. Se gli uomini e donne si ponessero con umiltà davanti alla parola di Dio, certamente Dio risponderà alle nostre domande. Dobbiamo avvicinarci alla parola di Dio con fede, con fiducia, e certamente Dio risponderà ai nostri interrogativi. Noi abbiamo davanti agli occhi un grande libro che si chiama Il Creato, e tutti possono vedere le meraviglie della creazione dell'onnipotente Dio. Ma vediamo prima qualcosa sui Salmi. Il tema generale dei Salmi è la lode. Il popolo di Dio del passato, attraverso i Salmi, lodava, adorava, ringraziava il Signore. Da allora fino ad oggi anche noi possiamo beneficiare del valore dei Salmi. La parola di Dio è sempre valida, è sempre attuale in ogni tempo. E sappiamo che Dio si è servito dei vari autori per scrivere questi bellissimi Salmi e tutta la parola di Dio. Ecco perché l'Apostolo Pietro dirà degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché guidati dallo Spirito Santo. E fra questi uomini di Dio uno è il re Davide. Il Salmo 19 è un inno scritto circa 3.000 anni fa, proprio da Re Davide. Nonostante sono trascorsi tanti secoli, le parole del Salmo risultano più che mai attuali e attuabili. Attraverso i Salmi, milioni di credenti, è vero, di tutti i tempi, hanno trovato nei Salmi il conforto, l'incoraggiamento e il ristoro, il segreto della vittoria, sia in periodi di solitudine, di privazione, di persecuzione, ma anche in periodi di risvegli spirituali. Dei 150 salmi, 73 sono attribuiti a Davide. Possiamo dire con piena fiducia, certezza, che in tutti i salmi troviamo una miniera di insegnamenti. Leggendo, meditando, ascoltando, veniamo affascinati, toccati nel cuore e nella mente del loro grande valore. Quanti cristiani, nei momenti bui, nelle prove, nelle tempeste, hanno trovato sollievo, incoraggiamento, è vero, consolazione attraverso i salmi, come Davide dirà nel Salmo 23, quando anche camminassi nell'ombra della valle della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me. Come sono belle queste parole. Veniamo ora al punto. Quali sono questi libri che parlano di Dio? Ce ne sono tanti. Noi vedremo qualcuno. Primo, il Creato, un grande libro sempre aperto e che tutti possono vedere. Secondo, la parola di Dio, le sacre scritture. Terzo, una vita trasformata, cambiata, è una prova dell'esistenza di Dio. Quarto, la coscienza, qualcosa che Dio ha piantato nella sua creatura. La coscienza approva quando fai il bene e disapprova quando fai il male. Primo, il creato, come abbiamo visto nel versetto 1. Qual è il primo libro che ci parla dell'esistenza di Dio? La creazione, il creato. Quando una persona dice io non credo in Dio, diciamo a quella persona, per favore amico, osservi il creato. Guardando le meraviglie del creato, dovrebbe spingere ogni persona nel dire Dio c'è, Dio opera potentemente. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Possiamo dubitare di queste grandi verità che lo Spirito di Dio ha fatto registrare nella sua parola? Che grande libro che tutti possono vedere con i propri occhi e apprezzare la grandezza e la potenza di Dio. Davide presenta in questo capitolo 19 la più antica rivelazione di Dio, che è la creazione dell'universo. Secoli dopo, l'apostolo Paolo dirà nella lettera ai Romani, infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò, dice, essi sono inescusabili. E ancora nel capitolo 17 del libro degli Atti, dice l'apostolo Paolo, Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esse. La creazione, cari fratelli e sorelle, è il libro più antico, il primo scritto dal creatore attraverso del quale Dio si è rivelato. La creazione, possiamo dire, è sotto gli occhi di tutti, o tutti quanti possono leggere, vedere, osservare, e la maggior parte delle persone sembra avere proprio gli occhi chiusi davanti alle meraviglie della rivelazione, la creazione. Ed ancora oggi la conclusione dell'apostolo Paolo risulta essere più che mai concreta, dicendosi savi dice la parola di Dio, sono divenuti storti. Spesso mi chiedo come è possibile, davanti a un libro così grande, straordinario, aperto, bello, perfetto, completo, non riconoscere la potenza, la grandezza di Dio, la mano potente di Dio. Siamo certi che Davide, mentre pascolava il suo gregge, contemplava le meraviglie, la bellezza del creato, e questo lo spingeva a lodare, adorare il Signore. Sappiamo che dalla parola di Dio che Davide era un musicista, un cantautore, suonava l'arpa, aveva tante belle qualità, ma sapete la più bella, la più grande qualità che aveva Davide? Lui conosceva il Signore. Quando il re Saul stava attraversando un momento particolarmente difficile, lo Spirito di Dio si era ritirato da lui, Saul disse ai suoi servi: trovatemi un uomo che suoni bene e portatemelo alla mia presenza. Allora uno dei giovani gli disse: io conosco un giovane, un betlemita, sa suonare bene, un uomo forte, valoroso, un guerriero, parla bene, è di bell'aspetto. E poi dice una cosa molto importante: il Signore è con lui. Quante belle qualità aveva Davide, ma la più grande, la più bella, è che lui conosceva il Signore. E io mi chiedo, possono dire le persone di noi? Quella persona conosce il Signore. Come sono belle e toccanti le parole del Salmo 8, dove lui esalta, Davide esalta, innalza il nome di Dio. Oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome su tutta la terra. Quando considero i cieli, opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai disposto, che cos'è l'uomo che tu te ne prendi cura? Tu l'hai fatto dominare sulle opere, sulle tue mani, è vero, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, bestie selvatiche della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare. Oh Signore, Signore nostro, quanto è magnifico il tuo nome. Chi può chiamare, chi può pronunciare, fratelli e sorelle, queste parole, magnificare, lodare, adorare il nome del Signore, se non una persona che conosce, che ama il Signore, un vero figlio di Dio? Dobbiamo dire con forza che è una grande offesa a Dio negare la sua esistenza, dire Dio non c'è. Quanta gente che ascoltiamo dalla loro bocca dicono Dio non c'è. Quante persone negano l'esistenza di Dio, i cosiddetti atei. Dio chiama tali persone storti o stolto. Lo stolto ha detto nel cuor suo: Dio non c'è, come ci ricorda il salmista nel Salmo 14:1. Lo stolto, dice Gesù nel Vangelo, ha costruito la casa sulla sabbia. Le cinque vergini stolte, dice la parola, avevano le lampade. Esse rappresentano tutte quelle persone religiose, ma senza la vita di Dio. Avevano le lampade, ma non avevano l'olio. Che dire ancora di quell'uomo stolto del Vangelo, capitolo 12 di Luca? Gesù chiama quell'uomo, il ricco, che ragionava così fra sé: che farò, perché non ho più dove riporre i miei raccolti? Questo farò: demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò il grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima mia, mangi, bevi, godi. Cosa dirà il Signore di quell'uomo stolto? Dio disse: stolto, questa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, e che sarà di te, della tua vita? Stolto, stolto. È bello leggere nella parola di Dio quando Eliezer, servo di Abramo, quando lui rendeva testimonianza, lui diceva delle cose molto importanti. Dio ha benedetto grandemente il mio signore Abramo. Che bella testimonianza. Lui rendeva una grande testimonianza del suo padrone, signore Abramo. Com'è bello tutto questo. Cari fratelli e sorelle, riflettiamo questa mattina su questo grande verso della parola di Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Gli uomini dimenticano che arriva l'ora del giudizio, arriva l'ora della morte, perché la Bibbia dice: è stabilito agli uomini di morire una volta sola, dopodiché verrà il giudizio. Leggevo di un ateo, prima di morire diede ordine alla sua morte, si doveva scrivere sulla tomba: non c'è resurrezione, non c'è resurrezione. Ma è successo qualcosa, e aveva anche dato ordine che si doveva sigillare quella tomba con cemento armato. Ma gloria a Dio, un piccolo seme cadde in quel cemento e dopo un po' di tempo, sapete, quella tomba si spaccò in due. Che grande miracolo! Al ritorno del Signore le tombe si apriranno, dirà il Signore nella parola. E lui ricorda, ci ricorda molto bene, che dicendo: non vi meravigliate di questo, l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Gli uomini in generale non si rendono conto di quello che accadrà un giorno, i giudizi che colpiranno i cosiddetti increduli, atei, abominevoli, omicidi, fornicatori, stregoni, idolatri e tutti i bugiardi. La Bibbia dice: la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che la morte seconda. C'è da tremare per chi non ancora è un figlio di Dio, riflettere, leggere queste grandi verità della parola di Dio. In tutta la Bibbia è parlato di questo grande libro aperto che è il creato. Esso ci parla di Dio, l'autore, è vero, il creatore dell'universo. E nel Salmo 46, versetto 8, noi veniamo invitati a guardare, osservare, dice, le opere di Dio, la sua le cose, è vero, stupende che Dio ha fatto, delle cose straordinarie. Pensiamo un attimo, ad esempio, la rotazione della terra, la sua inclinazione, la giusta distanza del sole, la presenza dell'oceano, la presenza della forza di gravità, il ciclo dell'aria, il ciclo dell'acqua e innumerevoli altre testimonianze. Pensiamo un attimo al seme, la potenza del seme che il contadino getta nel solco e misteriosamente è portatore di vita. Che miracolo! È veramente un grande miracolo. Pensare che il contadino, è vero, semina, è il contadino è un collaboratore di Dio. Noi ci chiediamo: in che cosa il contadino è un collaboratore di Dio? Il contadino prepara il terreno, semina e poi si ritira. E il Signore manda la pioggia dal cielo e poi vediamo questo chicco di grano spunta e poi diventa spiga, grano, eccetera. Che grande miracolo, un grande miracolo. Attraverso anche noi siamo collaboratori di Dio nella predicazione, nella proclamazione dell'Evangelo, seminare la parola di Dio, preparare i cuori attraverso la preghiera e poi il Signore compie il grande miracolo della salvezza. Pensiamo un attimo alla primavera, il grande risveglio della campagna. Fra qualche settimana arriveremo alla primavera. Pensiamo al canto meraviglioso degli uccelli, il sussurro del vento, la sua forza, la voce di un ruscello, di una cascata. Rimaniamo toccati, un mondo di melodie, di suoni, vari colori dei fiori, il loro magnifico profumo. Tutto questo, cari fratelli e sorelle ed amici in ascolto, ci parla della grandezza di Dio. Pensiamo ancora al tramonto del sole, che grande spettacolo. Pensiamo alle migliaia di alberi, varietà di alberi, piante, fiori, ognuno di loro ha una diversa caratteristica. Osservando il cielo, i milioni di stelle che lo abbelliscono, i mondi alti coperti di neve, è vero? E tante altre cose che ci parlano della grandezza, della maestà del Signore. La vita, pensiamo alla vita degli animali, pensiamo all'intelligenza delle piccole formiche, conservano il cibo per l'inverno. La grandezza, rimaniamo affascinati per la grandezza del creato. Come può dire l'uomo di non poter vedere nel creato la potenza, la grandezza di Dio? Allora il creato è uno dei modi nel quale Dio si rivela, un libro sempre aperto, che chiunque può vedere e osservare. Dinanzi all'infinita perfezione del creato, l'uomo continua a non riconoscere come Dio, come l'artefice di tutto il creato. L'uomo preferisce attribuire ogni cosa al caso, quindi con l'uomo è colpevole davanti a Dio. Quante volte ascoltiamo dalle persone: nessuno ha mai visto il Dio, nessuno è venuto dall'aldilà. Cari fratelli e sorelle, questa è una grande offesa al Signore. Dobbiamo veramente fermarci, come dice profeta Geremia capitolo 6 versetto 16: fermatevi sulle vie, guardate, domandate dov'è la buona strada e incamminatevi per essa, e voi troverete risposta, riposo alle vostre anime. Abbiamo bisogno di riflettere su queste grandi verità della parola di Dio. Non possiamo dire al nostro orologio: non c'è un costruttore. Ed è bello guardare il creato, tutto quello che vediamo, fermarsi e dire: veramente c'è un Dio onnipotente. È un'offesa rifiutare l'amore, la grandezza del Signore. Ebbene, cari fratelli e sorelle, davanti alla parola di Dio questa mattina, il Signore ci pone davanti ad una grande responsabilità. Abbiamo bisogno di fermarci e riflettere sulla grandezza di Dio, come il Signore ha pensato ad ogni cosa. Non solo Dio ha creato l'uomo, ma ha pensato anche a tutto quello che l'uomo ha bisogno. Dio ha programmato ogni cosa, mese dopo mese, prodotti dopo prodotti che continuamente la terra produce. Pensiamo nel mese di maggio, quando si miete il fieno per il nutrimento degli animali, giugno, luglio, vena, orzo, grano, agosto, settembre, raccolta dei pomodori, settembre, ottobre, raccolta dell'uva, novembre, dicembre, la raccolta delle olive, poi si continua, frutta, verdura, legumi. Ogni stagione, primavera, estate, autunno, inverno, ci sono sempre nuovi prodotti. Come straordinario il nostro Dio. Pensiamo al valore dell'acqua. Cosa succederebbe se Dio non farebbe piovere 6 mesi, un anno, come al tempo di Elia, come al tempo di Giuseppe. Non solo Dio ha creato l'uomo, ma ha provveduto a tutto quello che serve per la sua vita. Come possiamo chiudere gli occhi davanti alle meraviglie del creato e dire veramente grande il Signore onnipotente? Abbiamo ricordato prima la grandezza del mare, dei fiumi ed altro. La parola di Dio è piena di insegnamenti riguardo al creato, tutto quello che vediamo. E questa mattina vogliamo proprio ringraziare il Signore per questo creato che ci parla di Dio. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. E mi avvio verso la conclusione. È bello vedere nel libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetti 10-11, viene ricordato l'importanza della neve e della pioggia, e dice la parola di Dio: come la pioggia e la neve scendono dal cielo, trono di Dio, e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fatta fecondare e fatta germogliare affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare. Così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandato. Quanti insegnamenti abbiamo in questi versi della parola di Dio? La pioggia e la neve, che grande benedizione riceve il terreno attraverso la pioggia e la neve, e poi l'uomo, gli uomini raccolgono dei frutti. La parola di Dio esce dalla bocca del Signore, la parola di Dio produce frutti di salvezza attraverso l'ascolto, questa parola attraverso l'orecchio scende nel cuore e produce il ravvedimento, la nuova nascita, grande miracolo. Vogliamo questa mattina fermarci, ringraziare il Signore per la parola di Dio, sempre attuale in ogni tempo. Essa edifica, ristora, consola i nostri cuori, e possiamo dire questa mattina, proprio come disse un giorno, hanno detto i discepoli: Signore, dove ce ne andremo? Solo tu hai parole di vita eterna. La grandezza, la potenza del Signore. Ed è bello per noi, cari fratelli, sapere, fratelli e sorelle, sapere che noi apparteniamo al Signore. Siamo figli di Dio. Nessuno potrà rapirci dalla tua mano. Mi rivolgo questa mattina alla conclusione del nostro messaggio, dopo aver ricordato alcune verità della parola di Dio. Possiamo avere ancora dubbio, incredulità sulla grandezza, sul creato di Dio? Questa mattina è veramente tempo di cercare il Signore. Mi rivolgo a qualcuno che forse sta ascoltando da tempo, sta seguendo gli incontri, ma non ancora ha dato il suo cuore al Signore. Questo è giorno di grazia, questo è giorno di salvezza. Certamente questa mattina il Signore ti ha posto davanti ad una grande responsabilità, e questa mattina hai bisogno di fermarti. Signore, questa mattina ho capito che tu sei l'onnipotente, l'onnisciente, l'onnipresente, il creatore dell'universo. Questa mattina mi arrendo a te. Ti chiedo perdono se fino ad ora ho fatto resistenza davanti alla tua maestà, davanti alla tua grandezza. Riconosco che sono un peccatore perduto. Questa mattina mi affido a te. Voglio divenire un figlio di Dio. E la Bibbia dice che a tutti coloro che l'hanno accolto, ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figliuolo di Dio. Se non lo sei ancora, se ancora hai fatto resistenza, se hai ancora dei dubbi, e voglio dirti che Satana mette dubbio nel cuore e nella mente delle persone, ma dobbiamo affidarci al Signore, dobbiamo credere pienamente, avere fiducia in questo Dio creatore dell'universo, che un giorno ha mandato il suo amato figlio Gesù sulla terra, come dice l'Apostolo Paolo, per cercare e salvare ciò che era perduto. Questo è giorno di grazia. La porta dell'arca è aperta, ma sappi, caro amico, che questa porta prima o poi si chiuderà. Che ne sarà di te quando un giorno i libri saranno aperti? E il Signore dice: se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che la morte seconda. Questo è giorno di grazia e giorno di salvezza. Non rimandare la tua decisione ad un'altra occasione. Non fare come il governatore Felice, che disse a Paolo: per ora vattene, un'altra occasione ti manderò a chiamare e ti ascolterò circa questi argomenti di ordine spirituale. Oggi è giorno di grazia, dice la parola di Dio. Non sapete voi che siete come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Oggi, 20 febbraio 2022, il Signore ci ha dato ancora una volta questa occasione di ascoltare la sua santa e divina parola. E lo Spirito di Dio più volte ci ricorda nella Bibbia: oggi, se ascoltate la mia voce, non indurite il vostro cuore. Che questa mattina tu possa renderti al Signore, e Gesù dirà nel Vangelo di Luca 15, versetto 7, versetto 10, nel cielo c'è festa quando un peccatore si ravvede, e anche noi possiamo festeggiare insieme agli angeli. Che Dio benedica la sua parola nel cuore dei nostri cari fratelli e sorelle, che anche questa parola abbia potuto toccare il cuore di qualcuno che non ha ancora dato il suo cuore al Signore. Dio ci benedica e vi ringrazio, fratelli e sorelle, per la vostra attenzione. Amen.